Grazie Presidente. Ho perso il microfono? Sì. Parlare dopo il professor Pizzorusso naturalmente è un compito ingrato, ma innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare sentitamente la professoressa Medici, il professor Gesto e il Comune di Modena per l'invito a questa splendida iniziativa, alla quale purtroppo potrò essere presente solo per poco tempo e me ne scuso. Questo tema dell'armonizzazione penale e diritti fondamentali sul quale mi si chiede di intervenire è un tema sul quale siamo di fronte a straordinarie novità di portata veramente storica. Già il professor Pombeni e il professor Pizzorusso hanno accennato alla nuova, alle nuove mete di questa dimensione transnazionale del diritto penale che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili. Gli sviluppi del diritto penale internazionale con la nuova Corte Penale, il Tribunale Penale Internazionale, una meta certamente di straordinaria importanza, e l'altro versante il processo di costruzione di un vero e proprio diritto penale europeo, quello di cui oggi parleremo. Diritto penale europeo che fino a pochi anni fa era nulla più che una formula riassuntiva di molteplici forme di influenza più o meno indiretta del diritto comunitario sul diritto penale, e che oggi invece è qualcosa di più e di radicalmente diverso. Con il progetto costituzionale del 2004 e poi con la riforma dei trattati del 2007 si sta infatti aprendo veramente la strada ad una nuova competenza penale comunitaria, alla creazione di quello che potrà essere domani un diritto penale nazionale, ma di diretta derivazione comunitaria. Una competenza penale comunitaria parziale, limitata, settoriale, sussidiaria, anzi doppiamente sussidiaria, nel senso della sussidiarietà comunitaria e della naturale vocazione sussidiaria del diritto penale, inteso come l'ultimo degli strumenti di tutela ai quali gli ordinamenti giuridici possono fare ricorso, e una competenza penale che sempre dovrà avvalersi anche della collaborazione, della cooperazione degli Stati. Dunque una competenza penale particolare, limitata e parziale finché vogliamo, ma una straordinaria novità storica, di portata storica, nei rapporti fra diritto penale e Stati e cittadini. Una novità storica, dunque. Di questo vedo che se ne parlerà poi diffusamente domani nell'ambito della sessione dedicata al processo di realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e devo dire effettivamente che quella sarebbe anche stata la collocazione naturale di questo intervento, per problemi miei, di quali mi scuso, per impegni precedentemente assunti non potrò essere presente domani, e dunque il professor Gesti cortesemente mi ha concesso di anticipare ad oggi il mio intervento, inserendolo nella sessione dedicata alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Un'anticipazione che non deve essere vista come una forzatura, in quanto naturalmente il diritto penale, la materia penale, ha moltissimo a che vedere anche con la questione dei diritti fondamentali, naturalmente in una duplice forma, perché vocazione del diritto penale in un ordinamento democratico, nazionale o sovranazionale che sia, è quello di tutelare i diritti fondamentali degli individui e della collettività, e perché i diritti fondamentali, per converso, rappresentano un limite necessario al potere punitivo degli Stati, come fino ad oggi l'abbiamo conosciuto, e un domani di istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea. E di questo strettissimo nesso fra diritto penale e diritti fondamentali sono ben consapevoli anche la storia delle istituzioni comunitarie, e mi rifaccio solo alla Carta dei diritti fondamentali, solennemente approvata a Nizza nel dicembre del 2001, e che con la riforma dei trattati finalmente assumerà una efficacia vincolante. Le norme della Carta dei diritti fondamentali destinate alla giustizia, quattro articoli fondamentali di importanza sono dedicati in maniera assolutamente preponderante proprio al diritto penale. Non tanto l'articolo 107, che è una portata più generale, si riferisce a tutta la giurisdizione, con il diritto, l'affermazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente, imparziale, precostituito per legge, ma gli articoli immediatamente seguenti, 108, 109 e 110, hanno una dimensione specificamente immediatamente penale. L'affermazione del principio della presunzione di innocenza dei diritti della difesa, articolo 108, il principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, un principio naturalmente derivato dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e che assume nella Carta dei diritti fondamentali anche uno spessore e delle sfaccettature nuove, diverse, in particolare l'affermazione del principio di proporzionalità fra reato e pena, che è solo implicitamente riconosciuto dalla tradizionale dimensione del principio di legalità nelle nostre Costituzioni, e poi il riconoscimento della retroattività della legge penale più favorevole al reo. Anche questo, lo vedremo immediatamente, un principio sostanzialmente innovativo. Infine, il principio del ne bis in idem, diritto di non essere giudicato punito due volte per lo stesso reato. Questo è il quadro dei principi riconosciuti, affermati dalla Carta dei diritti fondamentali del Trattato di Nizza, che si riferiscono direttamente alla materia penale, che quindi stabiliscono, come dicevo, una relazione inscindibile fra materia penale e diritti fondamentali. Dicevo, un brevissimo accenno, se mi è consentito, a questo principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo, perché è stato oggetto, pochi anni or sono, di una importante pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha molto a che vedere con il nostro diritto penale nazionale, in quanto si riferiva proprio, nasceva questa pronuncia da la riforma della disciplina italiana del falso in bilancio. Mi riferisco alla sentenza del 3 maggio 2005. Questa riforma, che si traduceva nella introduzione, si traduceva e si traduce nell'introduzione di una disciplina penale più favorevole al reo, ha portato la Corte, nel valutare la conformità o meno di questa disciplina ai principi del diritto comunitario, valutazione che la Corte non ha in realtà condotto fino in fondo, perché è stata, per così dire, bloccata dalla considerazione appunto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite. La Corte in realtà non fa e non poteva fare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, in quanto appunto non ancora dotata di efficacia vincolante, ma fa riferimento in maniera molto significativa, ancorché forse non pienamente convincente, alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ritenendo che questo principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite faccia parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e quindi come tale debba essere considerato come facente parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l'osservanza. E non mi diffondo ulteriormente su questa sentenza, che ha molti altri profili che in questo momento non ci riguardano direttamente, ma appunto è stata la prima volta in cui la Corte ha fatto tacita, se vogliamo, applicazione dei principi innovativi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in materia penale, proprio in un aspetto, questo dell'applicazione retroattiva della pena più mite, della disciplina penale più favorevole al reo, che in realtà è quello che forse si distacca maggiormente, se vogliamo, nonostante quello che la Corte ritenga, dalla quella che è la tradizionale portata statuale costituzionale del principio di legalità in materia penale. È un probabilmente molto verosimilmente invece appunto un passaggio ulteriore che rappresenta una novità di questa carta dei diritti fondamentali. Ecco, il punto che la Corte di Giustizia non affronta, che invece sarebbe stato di fondamentale importanza sapere, è se il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite si applichi qualora questa sia contraria ad altre norme di diritto comunitario. La Corte pone questa questione, ma non scioglie questo nodo. Non scioglie questo nodo perché, dice la Corte, non è necessario decidere tale questione ai fini delle controversie principali, poiché la norma comunitaria in questione è contenuta in una direttiva fatta valere nei confronti di un soggetto dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. E secondo una giurisprudenza costante della Corte, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Queste le conclusioni della Corte, conclusioni abbastanza discutibili perché in realtà la eventuale disapplicazione della nuova disciplina italiana del falso in bilancio, che fosse derivata dall'affermazione del suo contrasto con il diritto comunitario, in realtà non avrebbe portato ad una applicazione diretta di una direttiva comunitaria in un procedimento penale in senso sfavorevole agli imputati, avrebbe semplicemente fatto rivivere la precedente disciplina legislativa statuale, nazionale, meno favorevole al reo e che era quella vigente nel momento in cui erano stati commessi i fatti che hanno dato origine a quel procedimento penale in questione. Ma chiudo questo inciso che non ha strettamente a che vedere con il nostro tema e ritorniamo alla grande tematica appunto della armonizzazione del diritto penale e al processo di costruzione di un diritto penale europeo. Dicevo che il progetto costituzionale del 2004 prima e poi la riforma dei trattati del 2007 che ha ripreso integralmente questa parte, anzi forse arricchendola addirittura e rafforzandola in alcuni punti, aprono la porta ad una vera e propria competenza penale comunitaria, parziale, settoriale, indiretta, ma una vera e propria competenza penale dell'Unione Europea. Le parole che usa il legislatore della riforma dei trattati sono caute, ma in realtà le loro conseguenze sono di straordinaria importanza e veramente siamo di fronte ad una svolta di portata storica. Il punto di partenza è, queste sono le norme contenute negli articoli 82 seguenti della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quelli che si riferiscono alla cooperazione giudiziaria in materia penale, quindi dall'82 all'86, al quale deve aggiungersi, per l'attinenza pure vedremo alla materia penale, l'articolo 325 relativo alla lotta contro la frode. L'articolo 82, al punto 1, ci dice che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83. Ecco, dietro questa espressione così poco significativa, abbastanza anonima sul piano linguistico, si cela appunto l'affermazione di un primo nucleo di vera e propria competenza penale comunitaria e vedremo qual è. Una competenza penale comunitaria che, come vi dicevo, è un po' il traguardo di un processo di costruzione di un diritto penale europeo che ha avuto molte tappe delle quali qui non posso parlare, non posso entrare nei dettagli, mi riferisco solo ad una recente e anche questa piuttosto clamorosa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che aveva per la prima volta forse varcato la soglia di una vera e propria competenza penale comunitaria. Mi riferisco alla decisione della Corte di Giustizia il 13 settembre 2005 in materia di tutela dell'ambiente. Questa decisione, che annulla la decisione quadro del Consiglio del 2003 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale e risolve un delicato conflitto di competenze fra Unione Europea e Comunità Europea in materia penale, ci dice seguenti cose: premesso che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della comunità, come tutti sapete, la Corte osserva che in via di principio la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nelle competenze della comunità. E questo è sempre stato la conclusione anche della dottrina dominante in Europa, oltre che la premessa da cui partivano tutti i legislatori nazionali. Ma aggiunge la Corte che quest'ultima constatazione non può impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali, costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente. E questa pronuncia contiene il nucleo di quella che può essere una vera e propria competenza penale comunitaria in tutte le materie che i trattati attribuiscono sul piano extrapenale, sul piano alle politiche comunitarie, laddove la comunità ha una competenza che include delle politiche di armonizzazione giuridica in materia di tutela dell'ambiente, così come in materia di protezione dei consumatori, sicurezza del lavoro, tutela della concorrenza e tante altre, ecco che si schiude la porta con questa pronuncia della Corte di Giustizia ad una vera e propria competenza penale comunitaria. E questo varco, aperto già appunto da questa fondamentale pronuncia della Corte, viene raccolto dal progetto di trattato costituzionale prima e poi dalla riforma dei trattati. In questi articoli dedicati alla cooperazione giudiziaria in materia penale troviamo in realtà una vera e propria base legale per una competenza penale in almeno tre settori, che vediamo in maniera rapidissima. Tre settori che sono: il primo, la lotta alle frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Questo è il settore, diciamo, più, per così dire, tradizionale, primigenio di questo processo di costruzione di un diritto penale europeo. Lo troviamo nell'articolo 325, lotta contro la frode. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri, nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. In più, ci dice questo stesso articolo che gli Stati membri adottano per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. Questo è un precetto che è un po' una derivazione di una importante sentenza degli anni Ottanta, la Corte di Giustizia, che aveva affermato questo principio di assimilazione. Gli Stati devono assimilare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a quella della tutela degli interessi finanziari nazionali. Tutto questo però non conduce ancora ad una protezione equivalente in tutto il territorio dell'Unione. E a questo si dedica espressamente il comma quarto dell'articolo 325. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei Conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri, nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. protezione efficace ed equivalente, questo è il punto. Quindi si richiede una armonizzazione estremamente spinta che arrivi quasi fino alla unificazione degli ordinamenti nazionali su questo punto. Vedete, non si parla espressamente di diritto penale, ma in realtà se facciamo la storia di questo articolo, che è l'evoluzione del precedente articolo 280 del trattato adottato nella versione del trattato di Amsterdam, del trattato della Comunità Europea, il vecchio articolo 280 diceva che tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri, e la lettura che ne era stata data dalla dottrina dominante era stata nel senso di ritenere che il vecchio articolo 280 non rappresentasse una base giuridica per una vera e propria competenza penale comunitaria in materia di lotta contro le frodi. Ora, questo riferimento negativo alla materia penale, al diritto penale, è scomparso, e da questa scomparsa si ritiene oggi che queste misure oggi includano anche il diritto penale, laddove, come è nella pressoché totalità degli ordinamenti nazionali, la lotta contro le frodi si svolga anche attraverso il diritto penale. Quindi deve ritenersi che oggi questo nuovo articolo 325 in materia di lotta contro la frode sia una valida base giuridica per una competenza armonizzatrice e quasi al limite della unificazione, perché deve portare ad una protezione efficace e equivalente su tutto il territorio dell'Unione in materia di lotta contro le frodi agli interessi finanziari comunitari. Ripeto, questo era stato il nucleo originario di questo processo di costruzione di un diritto penale europeo. Faccio solo un riferimento flash a un progetto di alcuni anni or sono, ne avrete forse sentito parlare, il Corpus Iuris per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, che era una sorta di micro codice penale modello, che non si tradusse poi fu un progetto che non si tradusse in direttiva, ma ha avuto un'importanza notevole nel dibattito penalistico degli ultimi anni. Questo progetto di Corpus Iuris per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea voleva portare appunto alla adozione di un nucleo di norme penali sostanziali unificate per tutti i paesi dell'Unione per quanto riguarda questo settore della lotta alla frode, e in più alla istituzione di un pubblico ministero europeo che coordinasse l'esercizio dell'azione penale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. E difatti queste iniziative sono state poi significativamente raccolte oggi dall'articolo 86. L'articolo 86, che affiancandosi all'articolo 325 che vi ho appena illustrato, ci dice che per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una procura europea a partire da Eurojust. E quindi si raccoglie questa istanza all'istituzione di un vero e proprio pubblico ministero europeo chiamato a stimolare, promuovere e coordinare l'esercizio dell'azione penale nei singoli Stati per la tutela degli interessi finanziari comunitari. Vado molto rapidamente. Gli altri due settori che si aprono ad una competenza penale comunitaria li troviamo nell'articolo 83. Nell'articolo 83, ecco, il secondo settore che vorrei illustrarvi è quello della lotta alla criminalità grave di dimensioni transnazionali. Punto 1 dell'articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Questa nozione di criminalità grave di dimensione transnazionale viene poi specificata in termini che non sono tassativi, ma vincolano in maniera abbastanza precisa la politica criminale europea in questi termini, individuando una serie di materie: terrorismo, tratta degli esseri umani, sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. È previsto poi che questo elenco possa essere aggiornato. In funzione dell'evoluzione della criminalità, infatti, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondano ai criteri di cui al presente paragrafo, deliberando all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, quindi una possibilità di espandere. Forse deve ritenersi anche eventualmente di restringere, sempre attraverso questo stesso procedimento, eventualmente nel caso in cui vengano meno queste emergenze criminali transnazionali. Il terzo settore di competenza penale comunitaria lo potremmo definire come competenza penale accessoria e si muove un po' lungo i binari che abbiamo già visto essere stati seguiti da quella sentenza in materia ambientale della Corte di Giustizia del 2005. L'articolo 83 al punto 2 ci dice che allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Quindi vedete qui il presupposto è che vi sia una competenza penale comunitaria, una politica comunitaria in un settore che si realizza attraverso strumenti tipici di armonizzazione e che da questa esigenza di armonizzazione nasca l'esigenza anche di ravvicinare le disposizioni penali sostanziali e anche processuali. Ecco, questa è il terzo settore, diciamo, di competenza penale comunitaria. Il tempo è mai trascorso e vado rapidissimamente alla conclusione, notando come, vedete, ci troviamo di fronte a una svolta storica, come dicevo, di portata veramente rivoluzionaria, nascosta dietro un linguaggio legislativo estremamente cauto, e questo si spiega perché la storia i rapporti fra Unione Europea e Stati è stata caratterizzata finora da una gelosa difesa delle prerogative nazionali da parte degli Stati in materia penale. E del resto, vedete, anche in queste nuove norme vi sono tutta una serie di freni e di limiti, è prevista la possibilità che un membro del Consiglio si opponga a questi progetti di direttiva riguardanti la materia penale, quando ritenga che incidano su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, questa previsione di freni di emergenza, che porta alla sospensione della procedura legislativa ordinaria e poi la possibilità per il Consiglio di rinviare la questione e la possibilità di una cooperazione rafforzata quando ne facciano richiesta 9 Stati membri, quindi l'apertura a prospettive di una costruzione di questo diritto penale europeo sulla base di geometrie variabili, quindi solo con il concorso di solo una parte degli Stati. Ma come vedete, ecco, nonostante tutti questi limiti, queste cautele, che ben si comprendono appunto considerando quella che è stata fino ad oggi la storia travagliata di questo processo di costruzione del diritto penale europeo, certamente, ecco, la riforma dei trattati segna un punto veramente di novità estremamente significativo. Mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione.